Francamente, il punto sul territorio.
Francamente, il punto sul territorio. Ospitiamo due politici di Francavilla Fontana, due consiglieri comunali dell'opposizione, l'avvocato Luigi Galiano e l'avvocatessa Adriana Balestra. Con loro facciamo il punto della situazione, parliamo di politica e dintorni, ma intanto parto dall'ultimissimo fatto. Prego la regia di mandare in onda il servizio che è stato già trasmesso nel TG di Antenna Sud.
Il Covid ha seriamente compromesso l'economia, attività che chiudono, che sono in affanno. Accade a Francavilla Fontana, dove secondo l'ex senatore Pippo Curto ci sarebbe una vera e propria moria di attività. Circostanza questa, secondo l'ex parlamentare, che dovrebbe far riaccendere i riflettori su una città fin troppo cheta. A molti osservatori dei fenomeni politici e sociali, Francavilla, denuncia Curto, appare come una città cheta. Delle città chete non bisogna fidarsi, ma al contrario bisogna accendere i riflettori su tutte quelle attività economiche a potenziale rischio di infiltrazione. La criminalità potrebbe dunque infiltrarsi nel tessuto economico francavillese ed è guerra di stanza tra l'ex senatore Pippo Curto e il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi. Diversità di vedute tra zio e nipote. A Curto replica seccamente Domenico Attanasi, pronto a difendere l'immagine della città. Se mi si chiede di definire con due aggettivi le recenti dichiarazioni dell'ex senatore Pippo Curto, non posso non dire di riportarle in tutta franchezza dannose e scorrette. Ed è scontro a distanza, non a livello familiare ma a livello politico. Attanasi parla di mera propaganda e, tirato per i capelli, scende in campo anche per tutelare la sua amministrazione comunale. Curto invita l'amministrazione comunale ad interrogarsi sul fatto che le più importanti attività imprenditoriali siano concentrate nelle mani di pochissimi, con conseguenziale realizzazione di autentici monopoli. Curto fa poi riferimenti ad alcuni bandi, la vicenda della nuova area mercatale, per poi parlare di voci che si rincorrono rispetto ad altri progetti che non inducono la tranquillità. Attanasi non ci sta e risponde per le rime. Si tratta di dichiarazioni da per Francavilla Fontana, perché Curto veicola all'esterno in maniera del tutto gratuita l'immagine di una città non immune dalle influenze della criminalità organizzata, danneggiando così l'immagine e la reputazione di un'intera comunità per ragioni di mera propaganda politica. Gettare ombre e sospetti sugli avversari non è mai corretto per Attanasi, e Curto lo sa molto bene, avendo in passato subito attacchi pesanti.
Allora, questo appunto il servizio è andato in onda, ma proprio in queste ultime ore giunge invece dalla componente della commissione parlamentare antimafia del Senato, Vitali ha invitato Curto o altri a riferire di eventuali situazioni particolari nelle sedi più adeguate e non sulle pagine di un giornale, che rischiano di derubricare il dibattito a sterile polemica politica. Nello stesso tempo il senatore Vitali rassicura che continuerà a svolgere senza clamori, come l'argomento merita, l'azione di controllo ma anche di verifiche che il ruolo impone, senza sconti per nessuno ma anche senza inutile caccia alle streghe. In buona sostanza, Vitali dice che, per amore della verità, allo stato attuale non vedo situazioni che possono dar luogo a sospetti di infiltrazioni mafiose nella mia città, Francavilla Fontana. Poi dice altro che comunque domani appunto ognuno potrà anche sentire. Questo è quello che è l'argomento, insomma, ultimo, quelli che sono sospetti di possibili infiltrazioni criminali a Francavilla Fontana, vista la moria, visto comunque il periodo di crisi. Luigi Galiano.
Sì,
hai sentito un po' quello che è stato il dibattito a distanza, più che dibattito, sì. Insomma, parole un po' al vetriolo, insomma, a distanza.
Grazie direttore, intanto buonasera, buon pomeriggio tutti, è questo insolito orario.
E salutiamo anche gli amici di Antenna Sud che poi ci seguiranno in differita.
Certamente. Allora, io sì, ho letto questa mattina dalle pagine del quotidiano, insomma, le dichiarazioni del senatore.
E domani leggerai ancora.
Ah, c'è un altro botta di risposta. Quello del senatore Vitali, perfetto.
Io ho letto da parte.
Ok, come.
E se no poi se dico tutto, poi domani
è
che leggo.
No, è giusto, dobbiamo vendere i giornali.
Lo chiudo.
Quindi ti dicevo, sì, ho letto questa mattina, ma già nella settimana scorsa sui social, con qualche giornale quotidiano online, avevo appunto letto queste dichiarazioni del senatore.
Io non avevo letto Attanasi, però.
Non avevo letto Attanasi, posso dire soltanto una cosa, posso dire che se conosco, e lei lo conosce meglio di me, il senatore Curto, insomma, quando parla, quando dice, solitamente parla con cognizione di causa, insomma, notoriamente non inventa balle, ecco, diciamo la sto edulcorando in questi termini. Detto questo, ecco, io fossi stato al posto del presidente Attanasi, sarei stato un po' più cauto nel rispondere, come al suo solito, in modo piccato nei confronti del senatore Curto, quantomeno avrei chiesto spiegazioni. prima di erigere muraglie avrei chiesto quantomeno, così come ha fatto il senatore Vitali, giustamente, dice no, se sai qualcosa di particolare, perché insomma ha toccato una materia particolarmente delicata, è il caso che vada a riferire, insomma, quindi secondo me...
Anche perché si parla di città chieda, no? Negli anni 90, io ho ricordato, ma brevemente, quello che avveniva negli anni 90, c'erano racket all'estorsione, c'era l'usura, c'era appunto... c'erano le rapine, quindi c'era, voglio dire, c'era anche fiumi di droghe e quant'altro.
Sì, ti ripeto, io non so a cosa si possa riferire il senatore, però ripeto, tu mi hai fatto la domanda, io ti ho risposto. Mediamente, insomma, il senatore Curto, se ha detto una cosa così importante, così particolare, delicata, evidentemente avrà quando parla, da quello che so io, parla con cognizione di causa. Allora. Diversamente, un pubblico amministratore, insomma, invece di rispondere sui giornali e battibeccare, insomma, in modo quantomeno secondo me inutile, io avrei fatto quello che ha fatto il senatore Vitali, cioè avrei invitato il senatore Curto a dire: guarda, se sai qualcosa di così delicato e particolare, fammelo sapere, insomma.
Adriana Balestra, doveva rispondere, diciamo, a questi argomenti abbastanza delicati, perché poi non conosciamo, voglio dire, se non quello che sono i comunicati stampa, che magari poteva rispondere anche il sindaco Denuzzo.
Sì.
Perché ridi?
Sì, no, perché mi piacciono le sue provocazioni. Sì, intanto buon pomeriggio a tutti. Io ribadisco, anche io sono d'accordo con l'amico Galiano, che sicuramente il senatore Curto non è uno sprovveduto e prima di uscire con un comunicato stampa del genere sicuramente avrà valutato tutti i rischi del caso. Detto questo, non è la prima volta che è il presidente del Consiglio Attanasi a difendere l'amministrazione e non, purtroppo, aggiungo io, perché ritengo che invece perché ritengo che i modi e il garbo del sindaco Denuzzo siano, diciamo, non siano neanche paragonabili lontanamente a quelli del presidente del Consiglio Attanasi, che invece diciamo entra a gamba tesa spesso e volentieri negli argomenti, tanto è vero che da un anno forse a questa parte non c'è consiglio comunale in cui non vi siano scontri all'interno della maggioranza che vedono ovviamente proprio in pubblico, che vedono come protagonista sempre Domenico Attanasi.
Questo tutto all'interno della maggioranza.
Sì, anche nell'ultimo consiglio comunale, ad esempio, c'è stato un faccia a faccia tra il consigliere Mancino e il presidente del consiglio, che è stato poco gradevole, che sicuramente si sarebbe potuto evitare se si fosse avuta forse la maturità politica necessaria per gestire una situazione del genere.
Vabbè, cambiamo velocemente argomento e pagina, poi magari vedremo gli sviluppi di questa situazione, e voglio parlare dell'ultimissimo proprio argomento. A Francavilla Fontana, ma non voglio dire che sia inaugurato, però di fatto si è aperto il palazzetto dello sport. C'è stato un incontro ufficiale di campionato, sia pure diciamo campionato minore, under 15, sono stati protagonisti alcuni giovani atleti e il palazzetto è stato aperto. Qualcuno dice che, diciamo, per questa occasione si poteva fare qualcosina in più. C'è chi è rimasto addirittura, pare che non sia stato invitato, magari alcune che sono state le colonne, diciamo, del basket a Francavilla. Mi riferisco al professore Luigi Camarda, ad esempio. Mi riferisco anche al patronno, diciamo, storico, Dino Bianco della Soave, che per anni ha, diciamo, sponsorizzato il basket. Adesso non so se ci sarà, perché qua di inaugurazione abbiamo fatte già diverse. Galiano, tra l'altro c'è stato l'ultimissimo intervento di tre vostri colleghi dell'opposizione, Maurizio Bruno, Antonio Andrisano e Nicola Cavallo, che hanno denunciato alcune criticità legate al palasport. Prego.
Sì, in relazione alle criticità sollevate, ho visto, diciamo, anche i post fanno riferimento ad alcune un po' di incuria, insomma, all'esterno del palazzetto, e alcuni pezzi di pareti. Intonaco, insomma, siamo scoppiati ora. Parliamo di questo. Per il resto, invece, in relazione all'opera palazzetto, chi ti parla, come sicuramente anche Adriana, siamo tutti assolutamente contenti che abbia visto la fine quest'opera pubblica. Quest'opera pubblica che però, con tutta l'onestà intellettuale del mondo, la classe politica deve fare un attimo di mea culpa e deve soltanto imbarazzare la città di Francavilla, perché se ci abbiamo messo 19 anni dico 19 anni per fare un palazzetto dello sport, probabilmente chi oggi sta festeggiando,
abbiamo inaugurato, ma c'è il centro di calcio intermodale che sta lì.
Sì, però insomma, non dobbiamo sempre guardare a quando facciamo peggio o quando facciamo meglio, cioè, dobbiamo un attimo essere onesti.
Se un
comune ci ha messo 19 anni per inaugurare,
e come
dice,
per la discarica,
non è una
per
cosa
la
che fa onore alla politica, ma anche alla burocrazia e alla parte tecnica. Dobbiamo essere abbastanza onesti. Per quanto concerne l'inaugurazione, io ti dico questo, non voglio entrare nel merito, nel senso delle beghe, se andava fatta o meno oggi l'inaugurazione con la questione Covid, quindi più posti, meno posti, mi interessa relativamente. Io invece guardo ad un altro aspetto, guardo, e l'ho sempre detto più volte, e ti ripeto quello che ho già detto, diciamo facendo un salto con il calcio, quando si è inaugurato lo stadio. Allora, il palazzetto dello sport di Francavilla Fontana ha una storia e ha dei nomi. Va bene? Allora, il primo nome è il sindaco Giuseppe Marinotti. Segue che ha iniziato l'opera, ha iniziato con i finanziamenti, abbiamo trovato l'area, io c'ero, sto diventando vecchietto, io c'ero. Poi successivamente c'è il sindaco della Corte. Ti sto facendo i nomi delle persone che hanno partecipato a quest'opera pubblica e secondo me doverosamente e con il garbo che in molti riconoscono quantomeno a parole al sindaco Denuzzo, poi vorrei vederlo nei fatti, andrebbero invitati questi sindaci, queste persone a tagliare il nastro, o meglio li avrebbero dovuti invitare, perché già
mi hai dimenticato un altro.
No, non sto finendo, no, ero ancora in fase di elencazione, perché come sai la storia pure io un po' la conosco. Quindi ci sta il sindaco della Corte che ha portato molto avanti l'opera
e
l'aveva completato all'80%.
Chiedo scusa, per capire da chi ci seguirà, chi sta
seguendo in
diretta, la parte politica. Entreremo nell'altra parte.
Perfetto, poi arriviamo al sindaco Maurizio Bruno, che ha preso una cattedrale quasi nel deserto, perché ricordiamo che dopo della Corte ci sono stati mille problemi su quell'opera. Era andata in una situazione di decozione quel palazzetto, grazie ad alcuni finanziamenti l'amministrazione Bruno ha ripreso l'opera.
Venne il sottosegretario, se non sbaglio, no?
Sì, diciamo in una poco felice inaugurazione, te lo dico prima che me lo dica tu, in una poco felice inaugurazione, perché non c'è da inaugurare nulla, bisognava soltanto essere contenti che grazie a quel sottosegretario erano arrivati i fondi per completare. Benissimo. E questa è la verità. L'amministrazione Bruno, è bene che ribadire questo concetto che all'amministrazione Denuzzo tanto non piace, ha completato il palazzetto dentro e fuori, perché durante la fase di ballottaggio è stata appaltata, quindi parliamo di cose che ha fatto l'amministrazione Bruno, se è stata appaltata poi nel 2018, la realizzazione del parcheggio, i collaudi, gli impianti, queste
le
cose
ultime
qui.
Cose
perfetto. Beh, è arrivato oggi sindaco Denuzzo, giustamente,
perché poi è giusto, chi voglio dire eredita cose positive e cose negative,
sicuramente hanno sicuramente portato avanti meritoriamente una Ferrari che già stava andando, ma insomma era arrivata al traguardo. Ed è giusto che il sindaco, con tanto di fascia tricolore, tagli quel nastro, ma non se non però affiancato, come dicevo prima, da chi lo ha preceduto e che ha altrettanti meriti, mi sia consentito, forse qualcuno in più, di lui, perché hanno realizzato quell'opera.
Ok, Galea, questa è la parte istituzionale. Sì. L'altra parte invece di chi comunque per tanti anni ha giocato nell'ente fiera sul cemento.
Pensare poi di non inaugurare, di inaugurare un palazzetto, quindi parliamo del basket, non me ne vogliono gli amici della pallavolo e degli altri sport, perché deve essere un contenitore, no, di sport quel palazzetto, siamo d'accordo.
Sì,
però quando parliamo del palazzetto, no, nell'immaginario collettivo c'è sempre il basket, ecco. Cioè, sbagliando,
e quando parliamo di basket, se io vado a Brindisi, se vado a Cisternino, se vado a Mesagna e faccio un nome, dico ah sì,
pensare di non inaugurare, di non invitare il professore Camarda, che è praticamente, se andiamo sulla Treccani troviamo basket sinonimo professore Camarda, Gino Camarda, è veramente uno schiaffo. Così come non invitare la famiglia Bianco, la Soave, che in tempi non sospetti, in tempi di carestia, non quando il basket va bene, quando l'imprenditore, ma da una vita ha sostenuto economicamente il basket, è veramente un'offesa e grida vendetta, non me ne voglia nessuno.
Allora, Adriana Balestra, un po' fatto lui il riassunto, insomma, di quello.
Perché sono più vecchietto.
Sì, infatti ha praticamente detto tutto lui. No, dispiace che questa opera effettivamente sia stata, sono contentissima ovviamente che finalmente Francavilla possa godere di un palazzetto dello sport. Dispiace che ci siano voluti così tanti anni, perché poi purtroppo la parte tecnica di questo palazzetto è nel frattempo diventata anche obsoleta, tanto è vero che i costi di gestione non sappiamo come verranno come verranno affrontati, che cosa intenderà fare l'amministrazione, quanto metterà a monte, eccetera. Ovviamente il palazzetto, così per come adesso, non ha quelli che sono i requisiti moderni, no? Di quelli che dovrebbero essere i nuovi edifici pubblici. Purtroppo per il momento ce lo teniamo così. L'importante è che sia stato finalmente inaugurato, che sia funzionante e che possa dare lustro alle società sportive di Francavilla, non solo del basket ma anche di tutte le altre discipline.
Va bene, grazie Irene, la regia per alcuni consigli pubblicitari. Allora, se dopo un ventennio finalmente abbiamo il palazzetto dello sport, dopo 20 anni non abbiamo neanche ancora il centro di carica intermodale, sta lì, e non abbiamo neanche l'industriale Enrico Fermi di Francavilla Fontana, dal 2004 un progetto preliminare, cioè un progetto così, iniziò la provincia a pensare, cioè che facciamo ora? Facciamo il nuovo polo scolastico per l'industriale Fermi di Francavilla, un istituto d'eccellenza, prego.
Sì. Sì, anche ecco, questa.
Diana Balestra della Lega, per chi ci segue.
Sì, anche questa, come il palazzetto, è una vicenda che ci portiamo dietro da molti anni. Sì, già a partire dal 2004 l'amministrazione.
Lo dico perché avete presentato un'interrogazione, se non sbaglio.
Una mozione, sì.
Firmata da?
Da me, quindi consigliera Adriana Balestra, il consigliere Luigi Gagliano e consigliera Anna Ferreri. Dicevo che già dal 2004 esiste questa vivida intenzione di costruire un nuovo istituto tecnico industriale a Francavilla Fontana, perché quello che c'è adesso è ovviamente fatiscente e non è neanche sicuro per
basta
gli studenti,
basta guardare la facciata.
L'unica cosa che è sempre mancata era un terreno effettivamente che il comune di Francavilla doveva mettere a disposizione della provincia di Brindisi per poter realizzare questa costruzione.
Per la verità due terreni sono stati messi a disposizione,
sì,
vediamo un po'
Sì, un terreno, il primo terreno inizialmente individuato, che poi alla resa dei conti credo sia quello più adatto, è il famoso terreno dove insiste il traliccio di media tensione, che ovviamente occorre spostare. Per spostarlo ci sono anche dei costi notevoli che, in base ad un primo preventivo che fu chiesto alla società Terna, che nel frattempo aveva acquisito la proprietà di questa linea elettrica, si aggirava intorno ai 200.000 euro. Ora, che cosa sono 200.000 euro rispetto alla costruzione di un edificio scolastico moderno, super tecnologico, che il comune di Francavilla poi farebbe a costi zero, perché il comune di Francavilla dovrebbe sopportare soltanto i costi dello spostamento del traliccio. Quindi ciò che chiede la provincia dal 2004.
Aspetta, poi fu individuato un altro.
Poi è stato è stato individuato un altro terreno, insomma, che però è stato in realtà poi subito messo da parte, che è quello sulla via per Brindisi, che non è risultato idoneo poi in seguito al sopralluogo, perché non riusciva ad ospitare tutte le aule necessarie a coprire la richiesta degli studenti. Quindi si è ritornati un po' a bomba, diciamo, sul quel famoso terreno dove insiste il traliccio. Ora qui la decisione è tutta politica. Peraltro con un cospicuo avanzo di bilancio come quello che esiste adesso per il comune di Francavilla, si tratterebbe solo di stanziare questi 200.000 euro, 220, quelli che sono, per spostare questo traliccio e finalmente mettere a disposizione il terreno alla provincia di Brindisi, che ha tutta la voglia e disponibilità di costruire questo edificio. Sembra che lo voglia di più la provincia di Brindisi che non il comune di Francavilla Fontana, ma con questo non voglio dare colpa all'attuale amministrazione, perché è una storia, ripeto, che va avanti dal 2004, quindi non voglio puntare il dito contro nessuno. Spero che questa volta l'amministrazione di Francavilla ne approfitti, perché peraltro ci sono moltissime risorse messe a disposizione anche dal Ministero in questo momento storico, proprio per gli edifici altamente tecnologici, per cui sarebbe veramente semplice in questo momento storico individuare le risorse necessarie per avere a costi quasi zero, se non quelli necessari per lo spostamento del traliccio, un edificio scolastico così innovativo.
Allora, Galiano, lo dico io perché Adriana Balestra parla anche con cognizione di causa, perché è anche consigliere provinciale, quindi si dice che la provincia è fortemente interessata a realizzare, evidentemente ha i suoi buoni motivi validi perché, diciamo, questa sua tesi possa essere presa e tenuta in considerazione. Galiano, possibile che ci vuole un atto di coraggio? che ci vuole per
volontà politica.
L'area mercatale che parleremo l'abbiamo individuata.
Appunto, volontà politica, nel senso che la politica, quando vuole fare le cose, poi alla fine le fa. Quindi non bisogna prendersela poi spesso con il dirigente di turno, con la burocrazia, con i cavilli, lacci e lacciuoli delle normative. In realtà, quando poi c'è la volontà politica seria di fare qualcosa, viene fatta. E tu mi hai dato un input, che è quello, per esempio, dell'area mercatale, che nonostante si stia andando incontro ad un treno, ad un muro, perché si andrà a sbattere contro un muro, la politica va avanti. Qui ti dico molto brevemente, perché Adriana ha già detto meglio di me tutto, la storia è molto vecchia, puntualmente ogni amministrazione si sente rimbombare.
Adesso ci penso anche addirittura all'ente fiera,
sì, con l'amministrazione Bruno pensammo anche a quello, ti dico,
perdere, che si parlava all'epoca di poter trasferire addirittura il tutto a San Pancrazio o in qualche altro comune.
In realtà si è sempre fatta la corsa contro il tempo, si è sempre fatta per la paura che qualche altro comune ci fregasse la costruzione della scuola, diciamoci le cose come stanno. Con l'amministrazione Bruno mi ricordo che fu proprio perché c'erano problemi, non si trovavano i soldi per poter muovere sto maledetto traliccio, si pensò anche di fare una cittadella, fare lì. Infatti ricordo che prima che cadesse l'amministrazione ponemmo in essere tutti quegli atti deliberativi della giunta e del consiglio comunale per poter acquisire le particelle che rimanevano, no? Perché là c'è la Camera di Commercio e la provincia della Fiene, insomma, in modo tale da poter decidere di fare qualcosa lì sopra. Poi le cose sono andate avanti, oggi si riapre nuovamente una possibilità, speriamo che questa mozione venga votata dall'intero consiglio comunale, quindi venga impegnata l'amministrazione,
quindi andrà, insomma, in un prossimo consiglio comunale,
penso proprio di sì. Penso proprio nel prossimo.
Sì, come
la fiera. Il problema della fiera è che la provincia richiede ovviamente che il terreno da individuare sia già nella piena disponibilità del comune, quindi sappiamo che per l'ente fiera non è così, per cui questo porterebbe, allungherebbe molto di più i tempi e probabilmente poi non si riuscirebbe più a realizzare.
Chiarimento. Questo, sì. Allora, cambio decisamente argomento, perché finalmente anche qui, mentre a Mesagne ci sono tanti poli sanitari specialistici a ridosso del centro abitato, francamente non era possibile fare insediamenti di questo tipo nella zona PIP di via Crottaglia. Si è messo finalmente, almeno vedo le soddisfazioni, insomma, del sindaco, dell'assessore Ramo, anche di Lonoce, che finalmente si potranno rilasciare nuove autorizzazioni per insediamenti commerciali nella zona PIP di via Crottaglia. Questa è una buona notizia.
È una buona notizia, ma i centri diagnostici sanitari e quant'altro si continueranno a non poter insediare. Cioè, questo non penso che il sindaco o l'assessore Nologe abbia detto qualcosa di diverso da quello che le sto dicendo. O spero di non averle dato una brutta notizia.
No.
Ah, benissimo. Perché con la delibera dell'altro giorno, che è stata votata in Consiglio Comunale, l'abbiamo votata anche noi.
La specifichiamo per chi ci ascolta.
Sì, la dico brevemente, in modo tale...
norme interpretative, norme di attuazione.
Praticamente, il problema del comune di Francavilla è che nella zona, quella che noi chiamiamo la zona industriale della via per Grottaglie, c'è un vincolo urbanistico che si chiama PIP, piano dell'insediamento produttivo.
Però facciamo un piccolo passo indietro, cioè in quella zona, perché poi è venuto qui l'assessore Lanocia,
sì.
Non soltanto, non mi ricordo chi c'era, però diciamo in tutti questi anni, un po' perché per la bravura degli uffici, un po' perché la regione Puglia, per tanti motivi
si è andata avanti
e si sono insediate attività
in modo naturale, quasi
in modo naturale. Poi dopo c'è stato uno stop, un freno, e quindi adesso con questa delibera si possono costruire capannoni, c'è lo sviluppo commerciale ed economico.
Mi pare essere ermetico, però non è facile esserlo, perché non voglio neanche tediarvi con questi discorsi troppo tecnici.
Vabbè.
Stavo dicendo che il problema di quella zona è appunto questo PIP, piano insediamento produttivo, che praticamente prevedeva sin dalla sua nascita che si potessero edificare capannoni industriali, artigianali, e soltanto in alcune zone, quindi non in tutte, in alcuni lotti ben specificati, le aree commerciali. Giurisprudenza, varianti urbanistiche, direttive comunitarie, fiumi di normative hanno di fatto sconvolto, trasformato questa zona PIP e anche di fatto è diventata una zona commerciale a tutti gli effetti. Una zona commerciale, ma dobbiamo dirlo anche commerciale, ma abusiva. illegittima, così so che qualche ex consigliere comunale so che insomma ha piacere quando riconosciamo questi errori del passato. Faccio un nome su tutti, per esempio mi ricordo Mario Filomeno, sì. Mi ricordo, lui ha fatto una battaglia contro queste forme di illegittimità o altro. Io ti dico questo, praticamente questo piano di insediamenti produttivi non dà la possibilità di insediare queste attività commerciali. Con l'amministrazione Bruno, quindi arrivo alla fine, perché oggi in Consiglio Comunale l'altro giorno è stato fatto un copia e incolla di una delibera che facemmo anche noi nel 2016. La parte tecnica, la burocrazia, ci fece inserire proprio, e quindi ti do una bomba su quello che mi hai detto tu, cioè per inserire anche le attività diagnostiche, sanitarie, perché è uno schiaffo vedere queste attività fuori non a Francavilla, inserimmo anche il termine servizi, industriale, artigianale, commerciale e servizi. La parte tecnica inviò il tutto a Bari. Quando inviò tutto a Bari, la regione disse: caro ente di Francavilla, non soltanto non dovevi mandarmelo, non soltanto ci sta l'errore, ma vi dirò di più, voi siete una zona completamente abusiva, perché tutti gli insediamenti che oggi vediamo sono fatti, secondo quello che ha detto la regione, ma anche il Consiglio di Stato gli ha dato ragione, praticamente in virtù di una variante fatta dal commissario del 2009, chiedo scusa, che praticamente sta sbagliata pure quella, quindi ha messo in discussione un'intera area economica, un'intera area commerciale. Sarebbe una bomba occupazionale bloccare tutto. L'amministrazione oggi, dopo 5 anni, ha rifatto quel copia e incolla, ha tolto diligentemente, aggiungo io, perché la normativa era diversa e la procedura soprattutto era diversa, ha tolto il termine servizi e ha lasciato quello commerciale, quindi ha interpretato qualcosa che già di fatto è stata interpretata a livelli molto più alti, ripeto, dalla comunità europea in giù, è stata. E quindi cos'è possibile fare? Il centro diagnostico sanitario e compagnia bella, dovremmo continuare ad andare a Mesagna, a Sandonici e quant'altro. Per quanto riguarda le attività commerciali, non lo vogliono dire, ma di fatto è una sanatoria, un condono, non ci sarà scritto nella domandina che presenteranno gli imprenditori istanza di condono, ma di fatto, nei fatti, se non vogliamo giocare con le parole, quello è. Cioè, praticamente oggi è possibile in qualsiasi zona dell'area PIP, quindi della via delle Grottaglie, dove c'è il vincolo PIP, è possibile aprire attività commerciali. Semplicemente questo. Ti dico una cosa, non ci sarà nessuna nuova apertura, perché gli imprenditori non stavano proprio aspettando tutti questo, stavano aspettando la vera variante, la variante strutturale, normativa e poi strutturale di quell'area PIP, dove, che vuol dire, traducendo, quello una vera e propria libera, però, che è più complessa, si è avviata e stiamo aspettando che la giunta regionale dia l'ok per poi passare a quella strutturale. Cioè, io ricordo sempre, faccio l'esempio di quanto è grave quella cosa che sto dicendo, cioè la impossibilità a sviluppare veramente quell'area. Faccio l'esempio del cinema di Surbo, il multisala, il famoso multisala di Surbo. La domanda di quegli imprenditori fu posta a Francavilla. Il comune dell'epoca, non mi ricordo neanche chi era, quindi non mi interessa sapere chi, disse no, perché lì ci sta l'area PIP, c'è un vincolo, quindi il cinema è un servizio, quindi mal concilia con il vincolo urbanistico. Ricordo a me stesso che è uno spettacolo vedere l'area industriale di Surbo, perché lì ci sta il cinema, ha fatto aprire il McDonald's, il centro commerciale, la piccola tavola calda, la concessionaria, cioè non stiamo parlando degli ipermercati, di tante attività di italiani, soprattutto di servizi, che invece non è possibile per colpa di questo vincolo. Quindi benvenga questa norma, questa delibera del Consiglio Comunale che abbiamo votato tutti, però serve qualcosa in più, e lo abbiamo detto informalmente e formalmente all'assessore Lonoce, che noi siamo a completa disposizione perché maggioranza e opposizione lavorino insieme per arrivare il prima possibile allo sblocco di quell'area.
Linea alla regia per altri consigli pubblicitari. Allora, facciamo il punto della situazione con Galiano e Adriana Balestra, due consiglieri comunali dell'opposizione. Abbiamo parlato di vari argomenti ed ora, diciamo, il punto focale riguarda quelli che sono i rapporti tra maggioranza e opposizione. Adriana Balestra, come sono i rapporti tra maggioranza e opposizione? Il presidente del Consiglio Comunale ha detto che comunque il Consiglio Comunale ha prodotto risultati anche con il consenso, con l'appoggio, con il sostegno anche dell'opposizione.
I rapporti tra maggioranza e opposizione sono altalenanti, o meglio, con alcuni membri dell'opposizione sono sicuramente più rosei di quanto non lo siano con altri, diciamoci la verità.
Non tutti possiamo essere simpatici.
No, non tutti possiamo essere simpatici.
Non a tutti possiamo essere simpatici.
Sì, che cosa stavamo dicendo?
Stiamo dicendo del rapporto che c'è tra maggioranza e opposizione.
Ecco, devo dire che molte delibere importanti, l'ultima della quale abbiamo parlato, ad esempio quella della zona PIP, è stata infatti votata all'unanimità, perché ritengo che questa opposizione non sia assolutamente un'opposizione ostruzionistica, per cui quando c'è da votare qualcosa che possa solo far bene alla città di Francavilla, la si vota senza se e senza ma. Se posso aggiungere qualcosa rispetto a quello che è stato detto prima su questa delibera, è vero che andava assolutamente votata, perché finalmente adesso chi vuole insediarsi con un'attività produttiva sul lotto industriale può farlo senza temere interpretazioni troppo restrittive o cautelative da parte degli uffici. Sono intervenuti finalmente con questo strumento di interpretazione autentica da parte dell'ente, per cui adesso è chiaro che questi insediamenti si possono effettuare. Nei fatti però, dicevamo prima, parlare di rilancio effettivo della zona industriale, cioè siamo lontani dal parlare di un rilancio effettivo, perché per far sì che si possa insediare un'attività produttiva e quindi costruire, no, i famosi capannoni, è necessario farlo sul cosiddetto lotto industriale perfetto, che è di 8.000 metri, e la nostra zona industriale non ha praticamente più lotti perfetti, per cui l'imprenditore che volesse investire a Francavilla non può sedere, cioè in una zona industriale perfetta l'investitore si va a sedere al tavolino con l'ente e può acquistare il terreno sul quale insediare l'attività produttiva. Se quindi non si inizia con un'attività seria di espropri, per cui si vanno a formare questi famosi lotti perfetti, e non ne troviamo investitori che possano insediarsi nei nostri lotti industriali, perché è impensabile che per poter acquistare un lotto di 8.000 metri l'imprenditore debba andarsi a sedere al tavolo con Tizio, Caio e Sempronio, che poi ovviamente speculano, no, sul prezzo e su quant'altro. Per cui se non si inizia appunto con una serie attività di espropri, dipende sempre da quella che è la volontà politica dell'ente. Torniamo sempre alle famose priorità, ai famosi stanziamenti che si possono fare con gli avanzi di bilancio, e capire per che cosa si vogliono utilizzare questi soldi. Capisco che magari è più conveniente dal punto di vista elettorale spenderli per qualcosa di meno importante, ma che sia immediatamente percepibile e visibile agli occhi dei cittadini, no? Ovviamente questi interventi invece così importanti sono meno percepiti dalla collettività, quindi è elettoralmente meno conveniente. È sempre questione di priorità e di volontà politica.
Allora, Galiano, da questi microfoni la settimana scorsa dice tutti gli assessori al loro posto, non ci sarà nessun rimpasto, quindi lo ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Domenico Attanasi, quindi tutto a posto.
Beh, guarda, diciamo, è un problema che non ci tocca minimamente, non ci tocca. Quindi,
si parlava alcune si sono contenti, cose,
sì, no? Loro sono bravissimi, te l'ho sempre detto, loro sono bravissimi a mettere la cenere sotto anzi il fuoco sotto al tappeto, nel senso che formalmente sembra una famiglia contenta, tutto va bene, in realtà sappiamo, anche perché abbiamo, ognuno di noi ha dei rapporti diretti, no, con alcuni consiglieri o alcuni amministratori.
Tra idee e articolo 9, come stanno i rapporti?
Tra idee e articolo 9, non lo so, io pensavo mi dovessi chiedere come stai tu con Fratelli d'Italia, con la Lega, con Forza
Italia.
Pensavo mi volessi chiedere qualcosa del genere.
Il sentore.
C'è la consigliera Milone, c'è Sara Milone che mi sta scrivendo e ti saluta. Quindi mi volessi chiedere queste cose.
Arriveremo anche al centro.
Stavo aspettando.
Allora, intanto così da osservatore esterno.
Sì.
Non ci sarà nessun rimpasto, gli assessori al loro posto, si vive bene, vuol dire, si sta bene.
Sì, e quindi ti rispondo riagganciandomi alla prima domanda che ci hai fatto, cioè quella sui rapporti tra maggioranza e opposizione. Noi siamo l'opposizione che ogni maggioranza sogna. e lo dico prendendomi la responsabilità di quello che sto dicendo. Perché non rompiamo le scatole, perché non siamo proprio puntigliosi, ogni giorno non li bombardiamo,
anche
vuoi anche per
anche
un senso di responsabilità per il Covid, il periodo è particolare, quindi quando ci permettiamo molto garbatamente peraltro di sottolineare qualche quello che noi riteniamo possa essere un errore, una svista o altro,
saltano i nervi
e veniamo immediatamente bacchettati dal solito solone di turno, senza fare sì. Quindi è questo, dicevo, non siamo un'opposizione, anzi penso sia un'opposizione con cui si possa parlare anche abbastanza facilmente. Certo, poi ci sono delle cose su cui proprio non riusciamo a stare zitti, beh allora chiediamo venia se facciamo il nostro se facciamo il nostro lavoro, quello per cui siamo stati votati.
Veniamo invece siamo nella fase della fine della trasmissione, veniamo invece a quelle che sono all'interno del centrodestra. Per la verità, però, ecco, tra i banchi, prima di parlare del centrodestra, tra i banchi dell'opposizione ci sono alcune, così come tra i banchi della maggioranza, ci sono consiglieri che sono un po' assenti, insomma, li vedo un po' assenti. Ci sono poi anche dai banchi dell'opposizione consiglieri che magari, per carità, io non seguo più i consigli comunali in maniera in presenza fisica, anche perché ormai i consigli comunali,
e questo è un peccato, perché io ricordo i consigli comunali di una volta, erano partecipati, la gente veniva, a prescindere dal Covid.
Però tra i banchi dell'opposizione c'è per esempio il Movimento 5 Stelle, ci stanno altri esponenti dell'opposizione più di sinistra, però non fate corpo unico. Molte volte vedo ci sono dei comunicati che vengono firmati insieme,
diciamo che è un'opposizione molto variegata,
un po' come la maggioranza, allora.
Sì, possiamo dire senza insomma pericolo di essere smentiti che esistono dei gruppetti consiliari più o meno formalmente costituiti che insomma quando prendono iniziative le prendono in modo autonomo, spesso vengono anche sposate dagli altri gruppi, e poi ci sono alcuni consiglieri che vanno da soli per i fatti.
Sì,
loro,
l'unico gruppo che non partecipa è il Movimento 5 Stelle, dall'inizio non ha mai firmato con voi.
No, non ricordo che abbia mai firmato nulla.
Parlo di ricchiudi, ecco, tanto per intenderci.
Molto filo amministrazione, insomma non è Giuseppe, io conosco Giuseppe da Giuseppe l'ingegnere Ricchiudi, che saluto, dall'asilo, immagina. Quindi diciamo Giuseppe non è proprio il 5 Stelle classico.
Benissimo,
Giuseppe è studioso, viene in ogni commissione, puntuale, preciso in ogni, però diciamo quando, come siamo abituati, no? Anzi forse adesso meno con tutto quello che sta succedendo nei 5 Stelle, però come quando sono di 5 Stelle ricordiamo, no? Un'opposizione di quella che non ti fa respirare. Benissimo. Ecco, Giuseppe forse anche perché caratterialmente è così. Insomma.
Vabbè. Veniamo invece ai rapporti, quello che sarà, adesso non possiamo dire adesso lo scenario del centrodestra futuro, però si sta dialogando, come stanno le cose?
Sì, si sta sicuramente...
È vero che è difficile dialogare perché bisogna farlo a distanza.
Sì, vabbè, poi insomma qualche peccatuccio, no? Insomma qualche caffè preso così, no. sì. È un peccato veniale, diciamo, tanto non ci sta ascoltando nessuno.
No.
No, il centrodestra, io sono convinto che il centrodestra esista, non oggi, è sempre esistito.
E chi ci segue da fuori Francavilla, il centrodestra prima era forte, Francavilla Montana, era forte.
Forse anche fortissimo.
Fortissimo.
Forse anche fortissimo. No, allora, la città ha sempre risposto e se facciamo la sommatoria dei voti, da dove vengono sempre alla stragrande maggioranza. Vorrei ricordare a tutti che Emiliano ha perso soltanto in provincia di Brindisi e particolarmente a Francavilla. Quindi, nonostante abbiamo un consiglio regionale del PD, quindi dico è evidente questo. Secondo me il centrodestra continua a essere maggioranza in città. Deve altrimenti continuerà deve trovare una sintesi, io sono convinto che mai come in questa occasione, cioè la prossima, ci sono penso tutte le condizioni perché tutte le anime del centrodestra si possono sedere intorno a un tavolo, che spesso non si sono sedute per motivi più che politici, anzi forse possiamo togliere di mezzo il termine politico,
personale.
Sono assolutamente di natura personale. Io ritengo che, e anche l'abbiamo visto in Adriano ultimamente, che si riesce a dialogare tutti insieme, sono convinto che la sintesi su un candidato unitario si possa
da non trovare all'ultimo momento,
no, assolutamente si possa trovare. Però io dico qui quello che l'altro giorno ho detto ad Anna e Adriana in consiglio comunale: il centrodestra o è tutto o è niente. Il centrodestra vuol dire i simboli storici, cioè, o comunque quelli che oggi sono presenti in Parlamento, le liste civiche che si rivedono nell'area di centrodestra, ma che partono dalle civiche, passano, anzi facciamo i nomi e cognomi così ci sbrighiamo prima e siamo ancora più diretti, le liste civiche, Fratelli d'Italia in persona, in questo caso consigliera Ferreri, Michele Iaia, Gianni Di Punzio, e scusate se ho dimenticato qualcuno, quindi i vecchi consiglieri, consiglieri, la Lega per in persona di Adriana, di Adriana Balestra, Forza Italia in persona di Mimmo Bungaro, del consigliere Mimmo Bungaro, dell'ex assessore compagnia bella e dell'ex senatore Stefano De Curto, per finire ma non per ultimo al gruppo del senatore Vitali che al di là delle sue scelte romane, chiamiamole così, non abbiamo dubbi sul fatto che Gino stia mani e piedi nel centrodestra, e non abbiamo altrettanto dubbi che le persone a lui più vicine siano decisamente nel centrodestra e vorrebbero anche loro una sintesi per un domani. Ho fatto prima, abbiamo salutato Sara Mignone, la consigliera Mignone, ci sta Francesco Birtolo, Luca Mangia, c'è un'ossatura che poi si chiamerà Pasquale, Filippo, Giovanni, o ci sarà un simbolo di partito nazionale, non lo so, però per me il centrodestra è dall'A alla Z. Se manca anche un solo tassello, poi non ci dobbiamo meravigliare se succederà quello che succede ogni giro, cioè il centrodestra si frantuma e poi chi è libero scappa e fa scelte diverse.
Adriana.
Sì. Io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto l'amico Galiano, e ritengo che quel rinnovamento anche generazionale che in parte ha interessato questi gruppi politici possa aiutare ancora di più a trovare una sintesi nell'ambito del centrodestra, proprio perché è più semplice mettere da parte quelli che erano i risentimenti personali del passato. Quindi speriamo di riuscire in questa grande impresa. Siamo già venuti in questa sede a parlare di incontri e di dialoghi che c'erano stati all'interno.
C'è ancora tempo per parlare.
Sì, c'è assolutamente tempo. Non tantissimo, perché si vota già nel 2000, tra un anno e mezzo? Un anno e mezzo, quindi insomma non è poi così tanto il tempo. Si può dire che dopo l'estate forse siamo già in campagna elettorale, non lo so. Per cui l'intenzione, quantomeno da parte nostra e dai colleghi consiglieri che abbiamo ascoltato fino ad ora, c'è tutta. Sappiamo che non dobbiamo più ripetere gli stessi errori del passato, sappiamo che il candidato deve essere assolutamente condiviso da tutta la coalizione, perché quando il centrodestra scende unito, come ho detto in una recente intervista, non ce n'è per nessuno.
Allora, una parola invece per quello che è il periodo che stiamo vivendo. È un periodo particolare, difficile per tutti quanti, ci sono attività che effettivamente ormai stentano, difficoltà operative, difficoltà tecniche, difficoltà anche a livello sociale, perché la crisi incombe e purtroppo oltre alla crisi e all'emergenza sanitaria c'è anche l'emergenza sociale. Galiano, una parola anche su questo, sperando che comunque queste, diciamo, libere uscite tra virgolette, zone arancione, zone gialle eccetera, non portano poi per gli effetti che abbiamo visto.
Il rischio
poi
c'è anche, diciamo, la verità, un po' la paura. La paura che la gente si è stancata. Gente si è stancata da un lato ed è disperata dall'altro. Perché vada per chi si è stancato di stare in casa, ma rendiamoci conto, ci sono delle vere e proprie crisi economiche.
Crisi che riguardano anche il settore dei professionisti. Io ho sentito dal tribunale, abbiamo ascoltato nella trasmissione di Restiamo Uniti la volta scorsa, c'ero io nella trasmissione, si parlava dei problemi della giustizia, delle difficoltà, il senatore Curto e il senatore Vitali, e c'era il presidente dell'Ordine degli Avvocati che parlava di colleghi avvocati.
Assolutamente, noi abbiamo una chat degli avvocati francavillesi, siamo avvocati degli imperiali, il nome l'ha dato Tommaso Resta, l'ha dato, e in quella chat parliamo di questo, stiamo lavorando pochissime udienze, tutte rinviate, e quindi il problema è, cioè, lo stiamo vivendo tutti, chi in un modo, chi nell'altro, stiamo vivendo tutti. Lo scoramento che poi fa diventare spesso, si trasforma spesso in rabbia, è dettato da quello che vediamo a livello romano, no? Spesso scelte illogiche, delle imposizioni che spesso ci sembrano prive di senso, anzi spesso vediamo dei veri e propri controsensi. Il tribunale chiuso e altre attività, il mercato aperto non ha senso. Insomma, la paura è che adesso poi con le zone gialle ci sia un tana libera tutti, anche perché ce lo possiamo dire senza paura di smentita, la zona rossa non è che sia stata proprio così rossa, non è che sia stato il lockdown, era una zona rossa molto sbiadita, era un arancione, ecco, la paura è che quando diventerà gialla ci sarà un tana libera tutti, insomma. Molto, noi abbiamo solo due cose per difenderci da questo virus: la distanza e le mascherine.
Questo. Adriana Balestra, velocissimamente.
Sì, dobbiamo assolutamente, io penso che dobbiamo convivere con questo virus, che bisogna tornare assolutamente alla normalità. Il problema è, come diceva l'amico Galiano, è che ci sono poi delle misure irrazionali, che io ritengo irrazionali, come ad esempio quella del coprifuoco. Peraltro anche recentemente il governatore emiliano si è addirittura espresso con un no bello grande nei confronti del coprifuoco, perché ovviamente penalizza pesantemente il turismo, ed è veramente singolare che questo derivi proprio, no, da governatori di sinistra, e che invece poi a livello nazionale dicono tutto il contrario di tutto. Per cui spero che si mettano veramente una mano sul cuore, perché c'è bisogno sicuramente di ripresa economica, ma anche proprio di ripresa della vita sociale.
Io ringrazio l'avvocato Luigi Galiano, ringrazio l'avvocatessa Adriana Balestra. L'appuntamento è al prossimo Francamente.
Francamente, il punto sul territorio.